Megahertz, seconda stagione, più duri e incazzati che mai. Cari uni e cari zeri, benvenuti all'ennesima puntata di Pezzi di Megahertz. E dico ennesima perché non le conto e perché non le pubblico in ordine. Come state? Io c'ho un sonno, una cicagna mondiale, nonostante oggi sia domenica e teoricamente, insomma, sarebbe un giorno di riposo, che poi effettivamente mi sto riposando avendo la cicagna, ma vabbè, abbiamo dimostrato che le stronzate non le dico solo quando sono stanco. Oggi la puntata andrà un po' fuori dai soliti argomenti, perché, come alcuni di voi sapranno, sono un assiduo frequentatore di Podcast Community Italia, un gruppo Facebook in cui i vari podcaster si scambiano consigli, idee, successi e altre amenità. La maggior parte delle volte mi sale il crimine e capirete perché più avanti nella puntata, ma uno scambio di commenti mi ha fatto venire un'idea. Avevo bisogno di un co-host e di una persona nel programma che fosse anche il target a cui mi rivolgo. Voi giustamente mi direte che il co-host già ce l'ho ed è Paolo Centroni. Ciao Paolo!
Ciao Silvio, però questa premessa mi fa paura.
Vabbè, e allora io continuo con il flow, tu continui ad avere paura. Come stai? Sei riuscito a fare lo zoom dei caratteri, brutto vecchiardo che non sei altro?
Ascolta, non fare tanto il furbetto, perché sai cosa ti aspetta.
Sì, vabbè, okay, dai, okay. La mela è per i giovani. Comunque, dicevo, voi giustamente mi direte che il co-host già ce l'ho, ma lui di audio non capisce un Kaiser e inoltre quando registra il podcast, invece di mettersi le mani nel culo, se ne va in giro in VPN sui server dei clienti e fa bloccare la registrazione, quindi per oggi lui sarà la cavia. Il target della puntata, insomma, e il mio co-host sarà uno con cui finalmente posso parlare di audio, Sergio Calvaruso, l'ho detto bene?
Hai detto bene. Ciao ragazzi.
Beh no, perché ho fatto una figura di merda nella prima puntata, Dino Grendene, ale via, ciao Dino, ti vogliamo bene.
Ciao Dino.
Quindi, ciao Sergio.
Ciao ragazzi.
Io partirei con le classiche domande che faccio a tutti, ovvero chi sei, che fai e che vuoi.
Allora, io mi chiamo Sergio, lo sapete già, ufficialmente faccio l'infermiere. Praticamente faccio... altre due cose che ve le spiego adesso. Là. Il mio rapporto con la musica è nato... Io ho 32 anni, ho cominciato a far musica nel 2004, 2005, avevo 16, 17 anni, non ricordo. Quindi ho cominciato già a smanettare, se si può dire, con i primi programmi a quei tempi lì. Io ricordo di aver cominciato con, non so se lo conosci, Magix, mi pare, qualcosa del genere. O...
Madonna!
Quindi partiamo da lì, Partiamo da lì e nel 2005 ho pubblicato il mio primo disco, che è stato poi il mio unico vinile praticamente nella mia vita, avevo 17 anni. Io facevo musica dance ai tempi, Italo Dance, Gabri Ponte, Eiffel 65, quelle robe lì.
Che ficata.
Sì, ho cominciato, ecco, da lì praticamente, mi sono spostato poi negli anni, seguendo sempre quel filone, mi sono evoluto con l'EDM, quella un pochettino più David Guetta, ecco, quel ramo lì un pochettino più europeo, e ho fatto un po' di ghost production 2013-2015, abbiamo fatto diversi dischi che sono stati, che hanno passato su M2O, 105, Ultra Music Festival, insomma, è stata una bella soddisfazione lavorare per altri, ecco. E dal 2015 invece con i miei due soci abbiamo questo progetto, si chiama Stereo Heads, facciamo musica sempre EDM, trap, pop, insomma, quel genere lì. Che è ancora attivo quel progetto lì, siamo stati supportati da Tiesto, non so se lo conosci, insomma.
Certo.
Tiesto, abbiamo fatto diversi molti play su Spotify, una traccia in particolare ha superato anche il milione, vabbè, sono numeri piccoli, però per grandi, scusa.
Chiamali piccoli.
Per i grandi sono piccoli, per noi piccoli son grandi numeri, sì.
Assolutamente.
Sì, questo è quello che faccio musicalmente parlando.
Bene, benissimo. Allora, impostiamo la puntata fra il serio e il faceto, perché giustamente, come dico sempre, se volete le spiegazioni professionali o le cose fatte a modino, ve le andate a cercare da un'altra parte. Qui ci mettiamo anche un po' di scemità, come si dice a Piacenza, se non sbaglio, no? Benissimo. Allora, cominciamo con la scaletta. Io nel primo punto ho scritto produzione di un podcast. Oltre a tutto ciò che possiamo toccare, come il microfono che ho davanti, come tutto l'hardware, c'è una cosa che possiamo cliccare con il mouse e che spesso viene scelta con la tecnica perché sì, tipicamente italiana, o con la famosa tecnica giapponese hakatsu, ma che rappresenta l'ennesimo strumento talmente importante da guadagnarsi un discorso di soggettività, la DAW, Digital Audio Workstation. Ora, Sergio, spiegaci in breve che cos'è la DAW e soprattutto perché un programma in particolare non è una DAW.
Allora, la DAW, detto così, cioè parliamo, è un sistema sì, elettronico che serve per registrare, montare e trattare l'audio digitale, riproduzione di audio digitale. Guarda, oggi in particolare mentre stavo vedendo un po' le definizioni così per ripassare, magari essere un po' più tecnico, invece no, stiamo più sul facile, avevo letto questa differenza che c'è all'interno delle DAW, che è quella di che alcuni appunto fanno da hosting per il sequencer, altri no. E una di queste, secondo me, è quella di cui cioè, vogliamo parlare oggi, appunto è Audacity, che è venuta ecco. Fuori dalla conversazione che ha fatto conoscere poi me e Silvio. Cioè Audacity, allora, io ti dico la verità, non l'ho usato quasi mai, cioè, per ovvie ragioni praticamente. A me non è un sequencer vero e proprio, anche perché si presenta più come un editor, cioè un mix tra un editor e una DAW, è un DAW, e quello che viene fuori non lo so cos'è sinceramente. Cioè gli aspiranti podcaster che si approcciano per la prima volta a questo mondo considerano come prima scelta appunto Audacity come software di riferimento, che pur rientrando nella categoria di DAW per caratteristiche è probabilmente una semplificazione delle DAW più comuni. Infatti se da una parte ci permette di registrare e avere a disposizione diverse tracce separate per gestire il montaggio, allo stesso tempo, come dicevamo, ha tanti limiti. Allora, per cominciare, è uno strumento ottimo per far pratica a costo praticamente gratuito, però se vogliamo per esempio già cominciare a parlare di effettistica, ma non per andare lontano, anche già soltanto di semplici equalizzazioni e tutto quello che riguarda comunque sia il suono che viene fuori, ci sono diversi limiti. Una cosa che probabilmente è quella che salta più all'occhio è il discorso di non riuscire a gestire in real time appunto l'effettistica, ma andarla a gestire come una vanno processati gli effetti.
Praticamente come si faceva prima del digitale,
sì,
in sostanza.
Sì, esattamente.
E a questo punto io direi che Paolo avrebbe già una domanda. Vai. Su una cosa che hai detto prima.
Vai, sì, io sono ancora fermo alla parola sequencer. Editor ci arrivo, ma sequencer?
Allora, sequencer è una funzione che ti permette di mettere praticamente in fila, di riprodurre, di poter scrivere ok, musica cioè dentro il programma e poter eseguire, cioè riprodurre quello che scrivi dentro, cioè quello che ti permette di creare veramente musica e riprodurla all'interno del programma, detta proprio così.
Ok.
Benissimo, allora cominciamo un attimo a mettere tutte le cose in ordine. Abbiamo scritto, adesso mettiamo i punti e le virgole. Per chi vuole iniziare, come giustamente ha detto Sergio, ci sono diverse soluzioni che vengono spinte e consigliate in vario modo, perché se uno cerca consiglio nel mondo audio troverà una marea di soluzioni professionali a pagamento, anche gratuite. Fra le gratuite c'è Cakewalk di BandLab, c'è Pro Tools First, c'è Pro Tools, ragazzi, il motore di Pro Tools gratis, stiamo scherzando, se non sapete di cosa sto parlando andate un attimo su Google, perché ragazzi è Pro Tools, quando ho cominciato io Pro Tools dovevi cacciare tanti di quei soldi per usarlo, che te lo potevi solo sognare, adesso ce l'avete gratis, ok? Mentre su Mac banalmente c'è GarageBand, che ok è un po' castrato anche come anche Audacity, ma ci arriviamo dopo. Il punto è che se cercate consiglio nel mondo del podcast si trova il ciraulone nazionale, ciao Andrea sei un grande, io ti stimo veramente per la tua pazienza e per la tua chiarezza, che consiglia sempre comunque Audacity, e da un po' Reaper sta cercando di imporsi anche grazie al canale Reaperiani, che ragazzi è un canale fenomenale che non solo vi spiega Reaper ma vi spiega proprio l'audio, che è quello che manca a molti podcaster. In quello che hai detto Sergio, io ovviamente ho sentito, ci sono molte cose che con Audacity non puoi fare, tipo l'editing non distruttivo in real time, e a questo punto io ti chiedo, perché le persone lo usano così tanto? Perché secondo me è una mancanza di voglia di imparare uno strumento vero, anche per fare molto meglio cose molto semplici. Perché se vuoi usare Reaper, appunto, anche se vuoi seguire il canale Reaperiani, tu devi almeno sapere che cos'è l'audio, che cos'è l'EQ, eccetera, eccetera. Se invece vuoi imparare a usare Audacity, puoi usare la tecnica sbagliata, che è la stessa in informatica, ovvero imparare per meccanismi. Devo fare sta cosa, cerco il tutorial per fare questa cosa. Tu cosa ne pensi?
Sì, sono completamente d'accordo. Tra l'altro, sì, beh, ne parliamo durante il making. Allora, secondo me, come dici tu, i due fattori, cioè, che mi vengono in mente per primi sono voglia, dicevi tu, quindi tempo e soldi, cioè sono i fattori principali. Cioè, io direi, da una parte capisco anche chi si trova dall'altra parte, quindi dico, chi ha voglia di spendere tempo quando si mira per gente che inizia soprattutto a ottenere un 6 politico? Cioè, se io voglio un prodotto che sia, cioè, discreto, sia nello standard, che non faccia schifo proprio, cioè che non sia indecente, perché devo andare a trovare il meglio se Audacity mi permette di ottenere il minimo indispensabile? Quindi, se la vedo...
Se vuoi ti rispondo già.
Vai.
Se fai una cagata su Audacity e te ne accorgi dopo, so cazzi. Se fai una cagata su Reaper e te ne accorgi dopo, so 2 secondi.
Appunto, cioè il punto...
E quindi è tutto tempo riguadagnato.
Il punto
tutto
critico,
il tempo che
sì.
Hai speso a imparare. No, io te la metto semplicemente così.
Il punto critico è proprio quello, cioè... io vorrei... Sì, vabbè, ho selezionato proprio un principio che si utilizza in crescita personale per parlare di questa cosa qui, magari lo riprendo dopo. Comunque, al di là del tempo che chi inizia non considera, dice, vabbè, guarda, io devo montare 2 cose, fa niente, parto così poi si vede. E ci sono stato anch'io da quella parte, quindi li capisco, ho fatto tutti gli errori di cui stiamo parlando. Il fattore soldi sicuramente è un altro fattore, però tu prima hai detto una cosa molto, molto interessante riguardo a Pro Tools, cioè che esistono le versioni, cioè le versioni quelle semplificate, che se non sbaglio esistono di molti altri, cioè di molti altri software, anche di Cubase c'era una versione primitiva, se non sbaglio, c'è anche di Studio One.
Sì, e te la danno in bundle con le schede audio. Poi sì, devi anche vedere se queste persone spendono su una scheda audio che ha Cubase in bundle o Ableton Live.
Sì,
perché c'è Live Lite, una roba del genere.
Comunque sì.
E il problema è che spesso girano i microfoni USB, che per carità, come quello che sto usando adesso, sì. Non è che, cioè, alla fine è comodo. Però, insomma, a quel punto stai proprio sull'iper budget, e con la scusa del budget non ci perdi nemmeno tempo. Sì, sono abbastanza cattivo su sta cosa, perché mi incattivisco. Io ci ho studiato 10 anni, no?
Sì.
E quindi batto il chiodo lì. E una cosa, Paolo, secondo te, io ho parlato di questi 2 approcci, no? Prendili in campo informatico in 30 secondi.
Perché sorridi mentre me lo chiedi?
No, così, perché mi fai ridere, senza barba mi fai ridere.
Ah, ok, va bene. E, non lo so, mi viene in mente quello che cerca di mettere le mani sui server perché ne sa qualcosa, piuttosto che quello che mette le mani sui server cercando un percorso di certificazione, da quello che dicevate. Cioè, mi informo...
Viva di nuovo, per favore.
Questo era un telefono. Devi tagliarlo.
No, questo lo lascio.
È un bastardo.
Nemmeno nei bloopers. No, più che altro a me viene in mente una cosa, tipo quando, Paolo, quando ti ho fatto iniziare, tu non è che mi hai detto spiegami come si fa, mi hai detto spiegami come funziona, che sono 2 cose diverse. Cioè, spiegami come funziona, per me, cioè, quando qualcuno mi dice spiegami come funziona, a me viene quel calore, proprio quella cosa, ah, che bello, perché sai, anche in ufficio quando dicono fammi vedere come si fa, no, io ti spiego come funziona, ci arrivi da solo a come si fa. Sergio, tu giustamente hai parlato anche di crescita personale, insomma, tutte queste cose molto belle, e io passerei quindi al punto successivo, che me lo sono scritto perché non me lo ricorderò mai, quindi vado a recitarlo. Alcune persone credono che saper utilizzare una digital audio workstation o credere di saperla utilizzare basti per confezionare un buon prodotto, anche senza competenze sull'audio in generale. poi però si trovano davanti soluzioni specifiche.
Soluzioni, situazioni, Silvio, ma come cazzo parli? Situazioni,
E non sanno metterci le mani. Vedasi, ho ripreso troppo riverbero. Vedasi, c'ho quel rumore che non riesco a togliere. Vedasi, come non riesco a livellare, perché poi hanno visto la compressione in sidechain da una parte, l'hanno fatta con Audacity, addio. Quindi ti chiedo, secondo te, quali basi bisognerebbe avere per iniziare a lavorare in modalità smooth, a prescindere dall'Adobe?
Ok, allora io ho già pensato a due... Tu ne hai citate alcune, io ne ho segnate altre due, vabbè, procediamo. Avendo esperienza soprattutto in, più in fase appunto di produzione che di podcasting, beh, comunque alla fine, cioè, i processi sono quelli, cioè, al di là che uno tratta musica, tratta altro. Sicuramente tra i problemi più ovvi che, cioè, dalla superficie che vedo, sono in fase di registrazione, ma non legate alla strumentazione, proprio discorso input, output, cioè vedo che ci sono dei... Cioè, nell'impostazione del mixer ci sono a volte dei problemi. Cioè, spesso vedo che comunque le persone non sanno cos'è un input, cos'è un output, non sanno che magari perché mi viene fuori distorto se ho messo al massimo l'input. Quindi, cioè, se vogliamo proprio partire dall'inizio.
Senza fare nomi, senza fare nomi. Perché me la ricordo quella cosa.
Sì. Cioè, quindi, come dicevi prima, bisogna puntare, cioè, non al come si fa, ma ai principi, secondo me, cioè anche qui. Nel caso delle gestioni dei volumi di audio di ingresso ed uscita, quindi aver chiaro cosa significa input e output, piuttosto che seguire regole lette su internet o roba a memoria, sperando sempre che funzionino. Ma forse la cosa che secondo me può bloccare, cioè, alcuni principianti, è quello che... magari fa un po' paura il fatto di dover approcciarci, cioè, a questi principi, perché dicono, cioè, io non capisco magari niente di audio, cioè, chissà cosa devo andare a combinare. In realtà sono spesso cose più semplici, cioè, sono cose logiche spesso, sono ancora più semplici capirle che mettere in atto delle piccole cose di cui stiamo parlando, perché diciamo, ci stiamo parlando di cose veramente stupide, cioè chi lavora nel settore sa che... Cioè, che appunto sistemare un input, un output per registrare non è che sia...
Sai cosa? Secondo me, ti interrompo un secondo, secondo me il problema è nato proprio con il digitale. Mm-hmm. Perché quando si lavorava in analogico, tu hai il microfono, il cavo, il preamplificatore, esci dal preamp, entri nel mixer, hai le mandate, l'outboard,
non
eccetera, eccetera, lo vedi.
Sì.
Nel digitale, anche paradossalmente, un compressore, no? Dove lo metto? Lo metto nel send, lo metto dritto, sì, lo metto storto, sì. La compressione in parallelo, che poi è una roba, oh mio Dio, quindi vabbè, poi vi racconterò un aneddoto con il distressor, mamma mia che figata. Quindi secondo me nasce anche da lì, anche perché appunto siamo su vita da informatici, le persone quando vedono un computer... Non si capisce, diventano del... vabbè, non voglio essere cattivo.
Quindi mi stai dicendo in buona sostanza che il processo mentale è quello, diciamo, che è successo anche con la fotografia, passando dall'analogico al digitale, tutti i fotografi e...
Peggio ancora con le mirrorless, perché hai direttamente la visione di quello che verrà fuori.
Certo.
Cioè, io ho visto un sacco di gente comprarsi, che ne so, la Sony A7 III, facciamo un po' di OT, la Sony A7 III, dove magari avevano provato a scattare 5 anni prima con una Canon 5D Mark II, dove tu non hai effettivamente il risultato diretto, no, devi prima azzeccare i tre parametri fondamentali, poi scatti, hai fatto una cacata, la rifai, mentre invece con la Sony la cacata non la puoi fare. Cioè, se fai una cacata con la Sony, bello mio, continua a scattare col cellulare. Comunque, chiudiamo l'OT, prego Sergio.
Sì, dai, chiudiamo, sei stato molto chiaro. Cioè, secondo me è vero il discorso di venire dall'altro mondo, cioè quindi dal mondo del... cioè di arrivare al digitale avendo visto da dove nasce aiuta tanto. Cioè, chi arriva qui e crede di aver tutto a disposizione fa la differenza, è vero. Un altro punto che avevo segnato è quello dell'equalizzazione. Cioè, anche qui... cioè, a volte senti dire no, la voce è troppo calda, troppo fredda, non ha corpo, non è brillante, mancano i bassi. Quindi cioè, o si mettono mani a caso sull'equalizzatore cercando di azzeccare qualcosa, o si copia e incolla qualche preset così visto su qualche tutorial su internet, sperando
o
di...
O si cerca il plugin.
Plugin magico, sì. Cercando di risolvere il sintomo, ma la causa rimane sempre lì. ovviamente qui che si può fare, cioè, ci sono sempre delle linee guida che conoscere, quindi è meglio che utilizzare dei vestiti pronti e fatti da altri, che sono pronti per tutti ma poi non sono buoni per nessuno. Quindi oltre, cioè per cui i setting di equalizzazione già pronti per colorare suoni possono funzionare, come abbiamo visto non valgono sempre, anzi non valgono quasi mai per il caso specifico. Però come dicevo esistono delle indicazioni, quindi dei macro principi che ci aiutano a conoscere quale aree dell'equalizzatore hanno un effetto sull'audio, che un effetto su quell'audio che state lavorando rispetto all'effetto che desiderate ottenere. Quindi
dico il punto zero che bisogna sapere: i MIDI non esistono. Perché quando facevo il fonico e mi dicevano mi alzi i MIDI, adesso ovviamente è un podcast, non vedranno, ma se ti dicono mi alzi i MIDI, tu gli fai così. Cioè, tu effettivamente gli alzi i MIDI. I MIDI non esistono, esistono le basse, esistono le acute e poi c'è una roba in mezzo che non avete idea. Lo so che sugli amplificatori vedete alti, bassi e MIDI scritto in inglese, ma i MIDI, raga, non esistono, ok? Andiamo avanti, prego.
Ok, sì, è una semplificazione per tutti, ma come dici tu, cioè per nessuno. E poi, cioè, guarda, sul discorso di editing, cioè sul fade in, sul fade out, sì, sul side chain forse sì, ci sono dei problemi sicuramente lì. Cioè sull'editing non credo ci sia tanta roba, cioè almeno credo, non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere al riguardo.
Sull'editing parli proprio di taglia, cuci, sposta. Sì. Ma l'editing visto come una roba negli anni 90, cioè tagliato con l'accetta, sposta le cose, alla fine i concetti sono quelli. Poi tutto sta nell'imparare quello che effettivamente può fare un software con i fade in, i fade out, le automazioni, sì, un po' di pulizia, poi entra in mezzo il gate, che può essere un gate, può essere un noise gate, può essere un expander, può essere un gate a campionatore, cioè, che però è sempre il noise gate, capito? Cioè, quello è.
Il principio, no, ragazzi, è quello.
No. Sì, il principio è quello, però poi c'è tutta una scienza, sì, dietro. È come quando prendete la patente, ci sono tre pedali, una leva del cambio e un volante, non c'è solo il volante, ok? Ci sono tutte queste cose, quando dovete parcheggiare, non si mette il braccio dietro, ok? Esatto, scusami se faccio un piccolo esempio. Quando vi insegnano, immaginate di fare scuola guida, ok? Vi insegnano a parcheggiare. Braccia 10 e 10, tutte e due sul volante, girate la testa, eh sì, ho girato la testa davvero, non si sentiva nel microfono, bravo Silvio. Girate la testa, eh sì, perché la sto mimando, se no non mi viene in mente. Girate la testa, tutte e due le mani, così imparate, ok? Poi dopo, se volete, mettete il braccio dietro al sedile del passeggero e fate tutto con una mano sola. Certo, si può fare, ma prima dovete imparare a farlo bene, se no, se vi scappa il volante, andate a finire con la Panda addosso al RAV4 e la Panda si rompe, ok? Oddio, forse si rompe il RAV4, però vabbè, l'esempio insomma si è capito, dipende dalla Panda. Comunque, prego, io lo so, devo fare queste interruzioni perché intanto c'ho il gatto che mi guarda incuriosito, è un microfono, non si tocca. Prego, vai avanti.
No, dicevo appunto sull'editing, sì, se è fatto come tagli e cuci, cioè stile anni 90, ok, ci arrivano tutti, però ovviamente automazioni, cioè tirar giù i volumi così a mano, ovviamente, cioè, quanto tempo, dicevamo prima, quanto tempo risparmi veramente utilizzando un software rispetto che un altro? Sì, io ho preso questi due punti, quindi equalizzatore e sì, registrazione, editing, però potremmo andare avanti magari in altre situazioni.
Sì, magari su un podcast più indicato per l'audio ci facciamo invitare, ci facciamo una bella puntatina di quelle, ci facciamo invitare da Ciraolo. Ciraolo, se ci senti, ci facciamo una bella puntata contro Audacity, non come si fa, ma com'è e come funziona. Se ci stai, lascia un like, condividi, ma in generale scrivimi su Facebook, ci pensiamo noi. Allora, Paolo, di qualcosa.
Che avevi ragione, inizio puntata hai detto che non ci capivo nulla di audio e ho scoperto che effettivamente non ci capisco nulla di audio. Però in compenso impareremo, perché visto che mi obbliga a fare una puntata da solo, brutto bastardo, non si può dire.
Vai, puoi dirlo.
No, non
puoi
posso dirlo, non ti preoccupare. Brutto bastardo, scusa.
Sì, sì, puoi dirlo, vai tranquillo.
Sei un brutto bastardo.
Sì, costringerò Paolo a fare una puntata da solo perché io non ne tengo in corpo, ma più che altro, giustamente, Paolo deve saper usare il microfono, un programmino, una cosa, perché sennò le puntate di OS War, intermezzo... Fra parentesi, grazie tantissimo per il successo che ha avuto la puntata Vendetta in Famiglia, ragazzi. Siete stati fenomenali, davvero.
Tutto merito della mia voce.
Sì, tutto merito della voce di Paolo, ovviamente, perché sai, è quella bellissima voce cristallina. Già qua Giorgio t'ammazza, secondo me va bene. Se ti vede di persona t'ammazza. Ma detto questo, adesso ci facciamo un po' i cavoli nostri. E ti chiedo, Sergio... Tu personalmente quale software consiglieresti per lavorare in ambito podcast? Perché io personalmente mi muovo in ambito Mac e posso consigliare Logic per un motivo molto semplice. Se già sei abituato a lavorare con quei giocattoloni con la mela che Paolo tanto odia, tutti i comandi, tutti i menu, ma in generale il workflow è molto Apple style. Quindi in generale... almeno le cose di base non sono difficili e comunque la qualità è assurda, specialmente negli ultimi anni con Logic Pro X 10 per gli amici. Anche un musicista ci può fare qualunque cosa. Gli archi non fanno schifo come prima. C'è un sintetizzatore dentro che è Alchemy, che non ti fa rimpiangere Omnisphere dei tempi andati, che madonna Omnisphere quanto l'ho fatto lavorare. E quindi per me, almeno in ambito Mac, anche per i podcast è fenomenale, anche perché i plugin che ha quelli interni non sono per nulla malvagi, secondo me sono nettamente superiori a quelli di Cubase, quelli standard. Poi se volete investire 100-200 euro, ovviamente magari vi prendete qualcosina della Waves, quelli con i preset che tanto vi piacciono, c'è la suite CLA, Chris Lord Alge di Waves, che praticamente quando a un certo punto non c'hai voglia di fare le cose per bene, attivi CLA Vocals, metti un preset, ce n'è uno che funziona sicuro, magari gli devi dare giusto un'aggiustata, tipo che gli togli il riverbero che non serve, metti lo spreader, oh mio Dio lo spreader, cosa ha detto, è una bestemmia, sì. Ok, perché si usa sul mastering, non lo mettete troppo sulle voci che fate danni, però insomma per me una soluzione quasi perfetta è quella su Windows. Da quando ho visto le ultime versioni di Reaper, io non potrei mai consigliare qualcosa di diverso, per quanto ovviamente io sia innamorato di Pro Tools, ma per i podcast non ce lo vedo bene. Sergio, che dici?
Allora, anch'io sono su Mac, un paio di anni sono su Mac, quindi sto un po', cioè sono un po' di parte. Io uso molto Logic, io sto su Logic, sto su Studio One e sto su Live, li uso in tutti e tre, uso più Logic per produrre, ma uso anche molto, molto Live per lavori più sbrigativi, quindi per fare editing o roba, cioè su workflow preferisco molto Live, però da parte...
no, aspetta, qua mi devi dire dimmi. Perché... Perché io con l'editing di Live sull'audio sì. Vero e proprio non mi trovo chissà qua. Se devo fare elettronica, ok.
Sì.
Ma sull'audio vero e proprio io mi trovo meglio con Logic. Quindi perché ti trovi meglio su Live?
Allora, per giocare con tutti i chop, tutte quelle robe lì, con Live mi trovo decisamente... Cioè, è come... allora, con Logic non riesco a... a livello per usare il sequencer come se fosse un campionatore, con Live riesco molto più facilmente, non so se c'è un motivo vero e proprio, ma saranno anche magari i comandi che mi sono più utili, più comodi, non lo so, però all'inizio facevo molto fatica anch'io a abituarmi con Live, però una volta preso quel gioco lì faccio adesso fatica su Logic, preferendo comunque Logic in toto.
Ti chiedo una cosa così, GarageBand, che molti dicono giustamente hai un Mac, usi sì. GarageBand, sai perché io non mi ci trovo?
Vai.
Perché io so come funziona l'audio,
okay.
So cos'è una signal chain e quindi mi dà fastidio come ragiona GarageBand, ma se uno non sa cos'è sì. Una signal chain, che dici, si trovano? Io non lo so perché non riesco a immedesimarmi.
Allora guarda, io non ho mai usato GarageBand perché sono sempre partito da Logic, quindi cioè se io mi metto nell'ottica di un principiante, una persona che inizia sicuramente tra l'audacity di GarageBand, cioè andrei bene su GarageBand, cioè da una parte, allora, il passaggio critico che tu potresti, cioè, quando io ricordo quando passavo da Fruity Loops a Cubase, tutti gli altri programmi, c'era sempre la fase, cioè, adesso ricominciare da capo, passare da GarageBand, è logico, è molto 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 semplice, cioè l'interfaccia è molto, è la stessa praticamente, quindi a parte il fattore di cui parli tu, a livello proprio di flusso di lavoro, di livello visivo, di quello che potrebbe bloccare una persona, magari questo non lo vedo, anche il discorso prezzo ovviamente. Però, io credo che rispetto appunto a Audacity, che comunque sì, beh, è quello lì, ovviamente gira anche su Windows, e penso sia quello anche il fattore critico. Cioè, proprio iniziare magari non è proprio così male. Che dici?
Ma io penso che sia il male sceso in terra. Io ti ho spiegato perché non mi troverei con Audacity. Sì. Con GarageBand. Perché non lavora come dovrebbe lavorare. Audacity per me è tentare di emulare in digitale quello che si faceva in analogico 30 anni fa, se non di più, perché 30 anni fa c'era già l'ADAT 24, se non sbaglio, che mi pare sia uscito nel 91. Ho detto una cacata. Quindi, che però lo fai male, perché prima, quando l'outboard, tu avevi i Dromer, avevi i DBX, avevi un Distressor, avevi dei riverberi della Madonna. Audacity no. Audacity non ha un motore tale da poterti dare quella qualità.
Sergio, ma ascolta un attimo che parlo con Sergio. Tu non ascoltare Silvio, che di te non mi fido. Ma visto che quel disgraziato mi lascia da solo a fare una puntata perché a lui non piace l'argomento, che cosa devo usare per montarla?
E lui usa Windows.
Tu, ecco, usi Windows?
Sì, assolutamente. Io no, ho un Mac, ma è come se non ce l'avessi, perché non riesco a cambiare la risoluzione del mio schermo.
Allora, guarda, io le uniche esperienze che ho avuto con Windows, come avevo detto prima a Silvio, ho iniziato con un programma che non lo nomino più perché non era nemmeno un... cioè non so nemmeno se esiste più quel programma lì.
Ma non credo sia mai esistito originale, perché nei negozi non l'ho mai visto, solo sui Mule girava, cioè, ragazzi.
Sì, era in regalo con qualcosa, non ricordo, cioè quelle bundle in regalo. Io ho soltanto usato
quello
Fruity
che
Loops.
Inizia con Q e finisce con Base, quello lì?
No,
aspetta.
No, io parlavo di Magix e qualcos'altro. Sì. Io ho sempre usato Fruity Loops, ma ti parlo proprio di più di 10 anni fa, cioè le versioni proprio primordiali. Che non consiglio, sinceramente, cioè non lo vedo più, non lo uso più da tanti anni, non consiglio. Cubase l'ho usato ed è un gemello dell'altra parte di Logic praticamente, quindi cioè, è un'ottima soluzione, però capisco anche che chi inizia, apre, vede Cubase, magari dice adesso che faccio? Quindi...
Certo.
Insomma, quindi, devo coccolare Silvio e farmela fare da lui sta puntata.
Ma secondo me potresti imparare Reaper in 4.4.8, te lo spiego in un paio d'ore, tanto c'è la versione free per 60 giorni se non sbaglio. Poi c'è qualche brutta persona che continua a utilizzarlo gratis, nonostante, sai, andrebbe comprata una licenza, però Reaper ti fa continuare a usarlo perché loro sono brave persone, tu che lo usi, no, ok? Bene, quindi, no Paolo, male che va te la monto io, non è un problema, vai tranquillo. Basta che la fai tu, perché io non ci ho sbatta di tenermi 4 persone che litigano un'altra volta. Spoiler. Bene,
aspetta,
quindi...
Ti coinvolgo, sono sicuro che riesco a pensare
che cosa sapevo, sai come si dice da me, uscio trollo, gira, vai sempre un culo all'ortolano.
Devi alzare i medi.
Sì, proprio, già fatto. Benissimo. E quindi, giusto per chiudere, Paolo, tu di solito per registrare cosa usi?
Audacity, ovviamente, quando mi chiedi le parti.
E con questa cattiveria io a questo punto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana per una speciale puntata natalizia, perché noi comunque un po' vi vogliamo bene, vediamo se ci volete bene pure voi, Lo capirete la settimana prossima. A questo punto io ringrazio tantissimo il nostro ospite Sergio.
Grazie ragazzi, grazie a voi.
È stato finalmente un piacere parlare di argomenti che non riguardano gli zeri e gli uni, che palle l'informatica, già la facciamo per lavoro, poi ne dobbiamo pure parlare. E saluto il più grande scopinatore e crocifissore della sala mensa, Paolo.
Guarda, ne ho giusto trovata una adesso, che domani mi sa che la piazziamo. Non male, non male. Grazie Sergio, grazie.
Ma domani ciao, è un mese fa, attenzione. Sì. Domani è un mese fa. Va buono, signori, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
Ciao. Sei pronto, vero? Perché io ti massacro stasera. mi sento veramente in forma.
Bene, allora io oltretutto sto provando il microfono nuovo, quindi non so cosa ne viene fuori. Controllate il vostro su Zencaster, controllate la vostra onda, vedete un po' com'è. Sì. L'importante è che non è troppo alta, perché se è bassa sti cazzi ne alziamo.
La vedo molto cagosa come al solito. Ok, però dovresti sentirmi anche più chiaramente di prima. Direi che va bene.
Sì, perché non c'è la barba che rompe le balle, quindi si sente meglio. Ok.
Che pirla che sei. Madonna, sei veramente...
Sì, tantissimo.
Sei veramente un pirla da combattimento.
Guarda che tu ci scherzi, ma barbe, bracciali, collane, guarda che a volte hanno fatto perdere migliaia di euro nelle produzioni, eh. Te lo voglio giusto comunicare.
Sai che stavo pensando quando mi hai detto che mi schiocca la lingua, che non vorrei che fosse qualche rumore qua, tipo cavi, cose del genere.
No, sei tu, subito prima della frase.
Schiocco la lingua subito prima della frase.
Sì, ma tranquillo perché la taglio. Allora. Vai con calma. Tanto abbiamo 4 punti, non è che abbiamo tanto da dire.
Tu dimmi quando devo chiedere che cos'è un sequencer, perché io sono fermo lì. Non è un sequencer, ma è un editor.
A un certo punto alzi la mano.
No, dimmi tu quando, perché tanto adesso
okay, questa è tutta roba. Alzo io la mano quando tu devi parlare.
Ok, io chiedo, ma scusa, ma che cos'è un sequencer? Ok, vai.
Ok.
Aspetta, mi sono perso. Ti ho chiesto che cosa, io?
Niente. Possiamo andare avanti. Ok, un attimo solo. Paolo.
Eccomi.
Dici qualcosa, gatto, che vuoi? Non si tocca il microfono.
Come si chiama il tuo gatto?
Minù.
Minù.
Non è mio, è di mia suocera.
Ma ti aiuta lui a produrre i tuoi podcast? Lui cosa preferisce?
Non mi puoi cogliere impreparato di sta maniera.
Beh, sei tu che ci provi e io ti becco. Cosa ti credi?
Lo so. No, vabbè, tanto questa la metto nei bloopers. Vai tranquillo. No, non mi aiuta, dà fastidio più che altro, perché arriva che vuole qualcosa e non si capisce che vuole un gatto.
Va bene, ricominciamo da Paolo di qualcosa, eh?
Sì. Allora, voi avete altro?
No, io non so di cosa stiamo parlando, come hai capito, quindi non posso avere altro. Non so già come ho fatto a partecipare.
No, io mi ero preparato su questo, cioè non ho scritto altro come riferimento.
Ci abbiamo 30 minuti, va benissimo, okay. Non ti preoccupare. Okay,
scusa allora. Per prima che ho raschiato la voce, ma in realtà ho stoppato su Zencaster e non ho pensato a farlo anche su Skype. Scusami, ti ho spaccato le orecchie, mi dispiace.
Vai tranquillo,
voglio
non
bene.
Ti preoccupare. Sì, va bene. Ok. E detto ciò, Paolo, tu per registrare di solito cosa usi?
Registrare? What's registrare? Sì. Registrare cosa?
Madonna, ma volevo fare il finale bello. Ok, questa va nei bloopers. Dovevi dire Audacity, così faccio il finale. Ok, la rifacciamo.
Va bene.